Siamo arrivati quasi alla fine del capitolo 18, dove troviamo un Paolo che è alle prese con i greci, un popolo che per quell'epoca vantava di grande rinomanza per quanto riguarda l'arte, la cultura, la filosofia, la letteratura. Chi non ha studiato uno dei classici greci, chi non ha nemmeno sentito parlare di qualche nome importante. È proprio in quel frangente che Paolo stava operando. E abbiamo visto come uno come Paolo poteva tenere testa delle argomentazioni sull'Areopago d'Atene, se ricordate abbiamo visto insieme come riusciva comunque a tenere delle discussioni anche con loro. E anche se poi a Corinto, come abbiamo visto, ha avuto a che fare con degli oppositori, sia greci che giudei. E stamattina è proprio da Corinto che vogliamo partire e fare questo viaggio con Paolo, attraversare parte del Mediterraneo fino a che lui giunga poi la sua patria, paese d'origine. Abbiamo allora la parola in Atti al capitolo 18, leggiamo dai versi 18 a 22. Gli Atti 18, da 18 a 22, così dice la parola. Quanto a Paolo, dopo essersi trattenuto ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli e dopo essersi fatto radere il capo a Cencrea, perché aveva fatto un voto, si imbarcò per la Siria con Priscilla e Aquila. Quando giunsero a Efeso, Paolo li lasciò là. Poi, entrato nella sinagoga, si mise a discorrere con i giudei. Essi lo pregarono di rimanere da loro più a lungo, ma egli non acconsentì. E dopo aver preso commiato e aver detto che, Dio volendo, sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso. Giunto a Cesarea, salì a Gerusalemme e, salutata la Chiesa, scese ad Antiochia. Ho intitolato questo messaggio con questa espressione, se Dio vuole, se Dio vuole, che è un'espressione che per il mondo diventa un modo di dire, un buon augurio, un intercalare, e ahimè a volte anche per qualche credente che lo dice così, tanto per dire. Ma noi vogliamo che sia qualcosa in cui veramente crediamo, che non sia soltanto un modo di dire, ma che sia proprio una nostra ragione di vita. Mettere Dio al primo posto in ogni cosa. Dire che veramente siamo convinti di quello che stiamo dicendo, nel modo giusto, come è opportuno. Parliamo quindi di un viaggio, e il viaggio ha delle tappe. Quindi stamattina vedremo tre tappe, che sono la partenza, ovviamente, una prima tappa intermedia, una seconda tappa intermedia ed infine ovviamente l'arrivo. Cominciamo con la partenza. Allora, qui abbiamo cinque città che vogliamo considerare stamattina. Quindi abbiamo Corinto, abbiamo Cencrea, Efeso, Antiochia, Cesarea, Gerusalemme e Google. No, Google no, quello è sbagliato lì. Una città, e proprio da Paolo, proprio da Corinto che vogliamo partire, abbiamo lasciato Corinto lì la scorsa volta, e in mezzo a quei tumulti, se ricordate, perché i giudei volevano cacciarlo via da questa città, però alcuni si riconvertirono, è proprio da costoro che Paolo prende commiato, prima di partire. Si parla di un voto. Leggiamo il versetto 18. Quanto a Paolo, dopo essersi trattenuto ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli, dopo essersi fatto radere il capo a Cencrea, perché aveva fatto un voto. Qui si parla di un voto. A quale voto si sta riferendo qui l'autore? Si parla del voto di Nazireato, che troviamo descritto in Numeri, a capitolo 6. Leggiamo insieme questo passo, non tutto, del capitolo 6 di Numeri, leggiamo dal versetto 1. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro, quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale, il voto di Nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche. Non berrà aceto fatto di vino, né aceto fatto di bevanda alcolica. Non berrà liquori d'uva, e non mangerà uva né fresca né secca. Per tutto il tempo nessun nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dagli aceni alla buccia. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo, fino a che siano compiuti i giorni per i quali egli si è consacrato al Signore, sarà santo. Si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo. Poi salto al versetto 18. Il Nazireo si raderà il capo consacrato all'ingresso della tenda di convegno, prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote prenderà la spalla del montone, quando sarà cotta, una focaccia azima dal paniere, una galletta azima, e la metterà nelle mani del Nazireo. Dopo che questi avrà raso il suo capo consacrato, il sacerdote le agiterà come offerta agitata davanti al Signore. È cosa santa che appartiene al sacerdote. Insieme al petto dell'offerta agitata e alla spalla dell'offerta elevata. Dopo questo il Nazireo potrà bere vino. Tale è la legge relativa a colui che ha fatto voto di Nazireato. Tale è la sua offerta al Signore per il suo Nazireato. Oltre a quello che i suoi mezzi gli permetteranno di fare, egli agirà secondo il voto che avrà fatto, conformemente alla legge del suo Nazireato. In Grecia, sia Atene che a Corinto, Paolo ha fatto sicuramente una grande opera, un gran lavoro, no? L'abbiamo visto insieme. E poi da concludere questo periodo di particolare consacrazione come un segno tangibile di riconoscenza verso il Dio che aveva accompagnato fino allora, lui decide di fare questo voto e a Cencrea si taglia i capelli. E si suppone, non è scritto nella parola, si suppone che poi questi capelli tagliati, così come prescrive il voto di Nazireato, al versetto 18 abbiamo letto, questo viene offerto come olocausto nel posto dove si poteva bruciare, cioè a Gerusalemme, al Tempio. Ecco perché lui ha intenzionato di andare a Gerusalemme. Qui vediamo un Paolo giudeo, lui era fariseo, l'ha sempre detto, non l'ha mai negato. E questo fa sì che lui potesse testimoniare tra i giudei. E lui chiaramente non deve offrire sacrifici alla vecchia maniera, non è più necessario, se no che avrebbe predicato la salvezza mediante Cristo Gesù. Tuttavia lui aveva il desiderio di osservare questo voto, così come era stato prescritto. Ecco perché voleva andare a Gerusalemme per compiere quest'opera, lo vedremo tra un po', Gerusalemme. Quindi parte in direzione Siria. Ora, anche se poi effettivamente arriva ad Efeso, che c'entra allora se vuole andare in Siria? Il fatto è che Efeso è intesa a livello politico romano come già Siria, come già facente parte della Siria, quindi non è sbagliata questa espressione. Inoltre probabilmente lui voleva andare ad Antiochia, quindi in Siria, però non c'erano delle tratte navali che lo portavano da Cencrea direttamente a Antiochia, quindi doveva fare scalo necessariamente ad Efeso. E comunque per andare in Efeso lui approfitta di questa occasione per lasciare Priscilla e Aquila. Ricordate questa coppia che facevano i fabbricanti di tende in Corinto, e quindi andarono con lui e sicuramente andarono ad Efeso e per continuare la loro attività, ma anche per continuare l'opera iniziata con Paolo, e vedremo poi cosa facevano in Efeso. È una grande importanza questa coppia. Quindi Paolo arriva ad Efeso e cosa fa? Adotta sempre la stessa strategia vincente, andare ad una sinagoga dove c'erano persone disposte ad ascoltarlo e dove già c'era in certo senso il terreno preparato per parlare di Dio, ma della nuova via. Quindi persone che ascoltavano si convertivano e questa è la grazia di Dio. Poi vedremo più avanti, Dio piacendo, nelle prossime settimane, come anche in questa città Paolo avrà dei problemi per quanto riguarda le divinità e tutto il resto. A versetto 20 leggiamo: essi lo pregarono di rimanere da loro più a lungo, ma egli non acconsentì. Quindi si presume che lui stesse per un breve tempo, proprio il tempo di uno scalo. Ora chiaramente i tempi di allora non sono come quelli di oggi, facciamo scalo all'aeroporto, stiamo 3 ore dentro l'aeroporto e poi ripartiamo. Lì quando si tratta di un breve tempo, magari era qualche giorno, se non qualche settimana, però chiaramente i tempi diluiti all'epoca era un altro discorso. Tuttavia non era necessario, non era sufficiente per gli abitanti di Efeso trattenere così poco, quel tempo, stare così poco quel tempo con Paolo. Infatti lo pregarono appunto di rimanere più a lungo. Paolo ha toccato i cuori anche in questa città. Ora, per quanto riguarda il versetto 21, alcuni traduttori aggiungono, ascoltate bene, devo assolutamente passare la prossima festa a Gerusalemme, ma... Quindi, l'intero versetto si legge, e dopo aver preso commiato e aver detto, devo assolutamente passare la prossima festa a Gerusalemme, ma Dio volendo, tornerò da voi, salpò da Efeso. Questa è la versione che troviamo nella Mercator e nella Diodati. Perché è stato aggiunto questo? Molto probabilmente per dare enfasi al discorso del voto che Paolo voleva fare, voleva concludere in Gerusalemme in occasione di una festività. E anche su questa festività sono state fatte alcune ipotesi, però la maggior parte dei commentatori sono d'accordo nel ritenere che fosse la Pentecoste. Per un motivo molto semplice, perché Paolo non si sarebbe messo in viaggio per mare in un periodo diverso da quello che fosse la primavera. Quindi l'unica festa che cadeva quel periodo era la più probabile perché Paolo potesse affrontare una traversata per mare. Ok? Quindi penso che sia proprio la Pentecoste. Dio volendo, è questa la chiave di tutto il messaggio di stamattina. Comunque ci torneremo tra un po'. Quindi troviamo Paolo che si imbarca da Efeso e arriva a Cesarea. E inizia quindi questa seconda tappa, perché poi da Cesarea sale verso Gerusalemme. Perché sale? Allora, noi, mi capita a volte sentire, no, i miei colleghi, che molti dei quali sono del sud Italia, Napoli, Basilicata, Calabria, e mi dicono, io questo weekend scendo a Napoli e poi salgo per quanto riguarda, non so, la prossima festività. Quindi si scende e si sale, perché giustamente sulla cartina geografica vediamo che Roma sta in un certo punto e Napoli o Matera o Crotone sta in un altro posto, no? Quindi diciamo scendono e che salgono. Però questa espressione si usa anche se una città è posta a una certa altitudine. Allora dice che si sale o si scende. Ecco, e questo è il caso di Cesarea e Gerusalemme. Gerusalemme si trova a 760 metri dal livello del mare. Quindi, Gerusalemme. Quindi dal mare di Cesarea si sale a Gerusalemme. È qui che Paolo incontra i credenti che aveva lasciato, ricordate, ha avuto delle avventure, delle esperienze anche con loro. È qui che vuole offrire quei sacrifici famosi che completare il voto di Nazireato. E quindi appunto che si suppone, ecco, questa festività. E vogliamo ricollegarci allora a questo voto. E prima di tutto leggiamo un brano che si trova sempre in Atti e si riferisce ad un episodio successo a Gerusalemme, ma non questo qui, molto dopo, perché poi da Paolo da Antiochia continua un altro viaggio e poi ritorna a Gerusalemme, ok? E vediamo cosa succede. Leggiamo al capitolo 21 di Atti, dei versetti 17 a 26. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli si accolsero festosamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare dettagliatamente quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo servizio. Ed essi, dopo averlo ascoltato, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo, fratello, tu vedi quante migliaia di giudei hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. Ora, sono stati informati su di te che vai insegnando a tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè, e dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non conformarsi più ai riti. E allora? Sicuramente verranno a sapere che tu sei venuto. Fa dunque quello che ti diciamo. Noi abbiamo quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga le spese per loro affinché possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è niente di vero nelle informazioni che hanno ricevuto sul tuo conto, ma che tu pure osservi la legge. Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si astengono dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Vi ricordate il capitolo 15 quando abbiamo parlato della conferenza di Gerusalemme, la lettera scritta? Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e dopo essersi purificato con loro entrò nel Tempio, annunciando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro. Ora, quello che si sta chiedendo a Paolo è una forma di compromesso, secondo voi? È come dire, ok, teniamoceli buoni in qualche modo. Lo possiamo prendere anche un insegnamento per noi questo? Dobbiamo fare compromessi di questo genere? O piuttosto è un buon senso per non urtare la sensibilità di coloro che avevano una particolare cultura in cui si viveva, in quel contesto, per le loro origini. Abbiamo detto che Paolo ha appena osservato un voto di nazirato. Paolo era un giudeo, era un fariseo, lui non aveva mai nascosto questa cosa. E il pericolo era proprio che lui potesse essere giudicato come colui che andava contro la legge. E questo poteva creare dei problemi. Si può essere allora, si possono continuare a conservare le tradizioni, ricordare le proprie origini senza andare contro l'insegnamento del Vangelo? Vorrei aprire una parentesi per poi subito chiuderla. Abbiamo appena passato il Natale, con tutte le varie tradizioni, pranzi, abbuffate, parenti, panettoni, regali e quant'altro. Tutte le nostre belle tradizioni. Cosa dobbiamo fare come credenti in questi casi? Cosa abbiamo scelto di fare ancora quest'anno? Cosa pensiamo che dovremmo fare le prossime volte che ci si presenta un'occasione simile? Dobbiamo rispettarle? Cosa ci cambia se le rispettiamo? Cosa possiamo conquistare se lo facciamo? E guardate che ho preso quell'esempio del Natale perché è abbastanza recente, io sono contro questi festeggiamenti, però devo considerare il fatto che comunque è un'occasione per stare insieme e noi abbiamo fatto un culto qui, è stato molto bello. Possiamo fare altri esempi di tradizioni, le nostre origini, il nostro modo di fare, la nostra cultura che conserviamo e possiamo valutare di volta in volta se dobbiamo, se possiamo continuare ad osservarle. E a volte siamo così concentrati ad essere l'opposizione a tutti i costi. Dobbiamo comunque dire sempre la nostra, un po' come in Parlamento, no? Cioè la maggioranza e l'opposizione, la maggioranza qualsiasi cosa dice l'opposizione deve sempre dire qualcosa contro, bastian contrario, sempre e comunque. E a volte magari sono le stesse cose che avevano detto loro quando erano in maggioranza. E quindi in questo modo si perde di lucidità, si perde di costruttezza, si perde di occasione da poter utilizzare, approfittare. Si può essere conformi ad alcune tradizioni, usanze, culture, senza per questo compromettere niente o nessuno, tantomeno se stessi. Poi è chiaro che ognuno agisce di propria coscienza, perché ci sia rispetto per gli altri, essere rispettati e non giudicare. Chiusa parentesi. Torniamo al nostro viaggio e la parola continua nel dire scese ad Antiochia. Mentre invece qui vediamo che si sale verso Antiochia. Stesso discorso, Antiochia era sul mare, e in Siria sempre parliamo, e quindi in questo modo si conclude quello che sto definendo il secondo viaggio di Paolo, per iniziare poi da questa Antiochia il terzo viaggio missionario. Bene, abbiamo visto Paolo muoversi in diverse città, e badate bene che non sono poi così distanti tra di loro, però a livello geografico, però intendiamo che all'epoca non era così facile muoversi, per cui anche 100 km di distanza erano distanze abissali da coprire. Ecco perché c'erano delle città che, se sulla carta erano abbastanza vicine, però avevano anche delle differenze culturali, tradizionali, linguistiche, completamente diverse, proprio perché non avevano possibilità di scambiarsi tra di loro. E anche se poi della conquista dei greci, nonché l'impero romano, il periodo in cui stiamo trattando in questo momento, loro cercavano un po' di portare le loro tradizioni, le loro culture, per rivelare un po' le varie città, le varie tradizioni che avevano varie città. Abbiamo visto Paolo che aveva preso commiato da Corinto. E dopo un lungo tempo, che era comunque di un anno e mezzo, immaginiamo quanto avesse potuto condividere con le persone del posto, esperienze, dolori anche, gioie, quello che si può condividere alle persone con cui si vive per un periodo di tempo. Quindi quanto è stato difficile prendere questo commiato, separarsi. Ma anche ad Efeso, anche se è rimasto un periodo più breve, anche lì gli chiese di rimanere un altro po'. Si vede che si era trovato bene e che le persone del posto si erano trovate bene con lui. Ma anche a Gerusalemme, lui aveva lasciato dei cari credenti con cui aveva condiviso delle esperienze anche abbastanza importanti, no? Se vi ricordate. Anche lì è stato per un breve periodo e poi se ne è dovuto andare per tornare alla base, a quella stessa Antiochia che era stata e che sarebbe stato di nuovo il trampolino di lancio per la missione. Tutto lì era partito. E con questo voglio dirvi che a volte ci potremmo trovare anche noi in queste situazioni simili, no? Mi riferisco a coloro che hanno avuto più di un trasloco, che hanno cambiato anche paese, quindi modi completamente diversi di pensare, hanno dovuto lasciare persone, chissà quando le avrebbero riviste, anche se, ripeto, oggi è più facile muoversi, però comunque il distacco rimane, no? Non vivere più con quelle persone. Vedo alcuni volti di voi e so che hanno avuto queste esperienze. E missionari che hanno fatto un'opera, forse magari non sempre positiva, nel senso non particolarmente fruttuosa, però per quelle volte che è stato difficile allontanarsi, con l'augurio di tornare, come disse Paolo ad Efeso, di tornare, tornerò in qualche modo. Ma così è la vita, ed è la vita specialmente spesa per l'opera di Dio, quella di muoversi laddove è opportuno, dove il Signore chiama. E Paolo ha detto Dio volendo, e sono sicuro che per lui non era solo un modo di dire, ma era la base su cui poggiava tutto il suo lavoro, la volontà di Dio, cercare sempre e comunque la volontà di Dio. E per uno come Paolo, che ha comunque ricevuto delle precise istruzioni, se vi ricordate, no? Quando è stato chiamato per andare in Macedonia, c'è avuto un'apparizione in sogno, no? Ma anche più recentemente, che doveva rimanere lì, in quel posto, a Corinto. E anche lui, penso, più di una volta si sia chiesto, ma cosa devo fare adesso? Dove devo andare? Come poteva avere queste risposte Paolo, se non con la preghiera? Capite quanto è importante allora la preghiera? Che sappiamo dal Signore quello che dobbiamo fare, anche la preghiera comunitaria, perché possiamo avere questa consapevolezza, questa sicurezza di poterci muovere. Immaginate se non fosse stato così, se Paolo si fosse mosso così come gli giravo la mattina, dove gli portava il cuore, come si suol dire, no? Penso che non avremmo questi scritti, non avremmo le lettere che lui ha scritto, quelle esperienze che lui ha potuto condividere, non avremmo tutto di questo. Ma prima di Paolo qualcun altro la pensava in questi termini. Leggiamo in Giovanni. Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Se lo diceva il Signor Gesù. E noi possiamo dire la stessa cosa? Che questo è il nostro cibo? E per quanto riguarda i nostri progetti, le nostre ambizioni, i nostri programmi, che è giusto fare, è giusto darsi delle direttive. Lo stesso Paolo ha espresso il concetto, voleva andare, il desiderio, che voleva andare in Spagna. Probabilmente non c'è mai andato. Quindi è giusto fare dei programmi, lo facciamo nel modo giusto, sottoponendoci alla volontà di Dio, cercando la sua volontà, mettendo lui al primo posto. Leggiamo in Giacomo, capitolo 4, versi 13 a 15. E ora voi che dite? Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Mentre non sapete quel che succederà domani, che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Vogliamo pregare. Signore Gesù, grazie per queste esperienze che Paolo poteva condividere e che noi oggi leggiamo in libertà, ma non meno solennemente, non meno facendo tesoro di come Paolo sperimentava l'opera tua, al tuo servizio. Grazie Signore perché noi abbiamo queste istruzioni, abbiamo sicuramente il consiglio, l'esortazione, l'ordine anzi, il comando di dire se tu vuoi. Ogni volta che prendiamo una decisione, quello più importante e quello meno importante, sottoporre ogni cosa alla tua volontà, cercare la tua volontà, farsi aiutare a farlo, non essere superficiali in questo. Aiutaci a farlo, Signore, anche quando pensiamo di essere sicuri di ogni cosa, sottoporre ogni cosa a te, pronti anche a cambiare i nostri programmi, i nostri progetti, laddove c'è bisogno, laddove lo vediamo opportuno. Così, Signore, grazie per questi ammaestramenti che noi vogliamo fare nostri sempre di più, nel nome di Gesù. Amen.